Buongiorno, buongiorno, un saluto. Questa è 37.2 in onda tutti i venerdì mattina da dopo il GR delle 10.30 fino alle 11.30 per parlare di salute, di sanità, di disabilità. Come sempre i nostri contatti 37.2@radiopopolare.it per le vostre mail, e abbiamo una pagina di Facebook che potete seguire e visitare. Su questa trovate anche le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa, così come su quelle di Vittorio Agnoletto e dell'Osservatorio Salute. Vi ricordiamo anche come contattare il difensore regionale al sito difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia e in collegamento con noi Vittorio Agnoletto. Vittorio, bentornato.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, allora prima del programma della puntata di oggi, come sempre la tua newsletter.
La mia newsletter che arriverà domani mattina verso le 10.11, piena di notizie, di link estremamente utili. La newsletter si chiama Diritti in Salute, andate sul computer, digitate Vittorio Agnoletto Diritti in Salute e vi iscrivete. Come ricorderete, l'iscrizione è gratuita. Iscrivendovi avrete accesso a tutte le newsletter passate, quindi potrete vedere un sacco di informazioni, link e via dicendo. Ricordatevi Diritti in Salute. L'altra notizia è che in questo momento è appena iniziato il Congresso Nazionale di Medicina Democratica, di cui abbiamo parlato la scorsa puntata, e torneremo magari a raccontarvi i risultati nelle prossime puntate.
Veniamo invece alla puntata di oggi, che cosa vi racconteremo?
Cominceremo ascoltando una testimonianza, e come al solito sono le segnalazioni che ci arrivano. E poi questa puntata affronteremo dei temi molto molto particolari. Cominceremo parlando di strani strumenti, oggetti che messi sul nostro corpo segnalano le nostre funzioni fisiologiche, per dirci come stiamo, sono utili, non sono utili, ne parleremo con un collega. Poi faremo il punto sulle case di comunità, è uscito un nuovo report e quindi torneremo ad ascoltare Laura Valsecchi che ci parlerà delle RSA e delle dimissioni selvagge.
37.2@radiopopolare.it è la mail a cui appunto vi diciamo di scriverci quello che vi accade e di alcuni casi noi poi parliamo anche qui in trasmissione. E allora diamo subito la parola a un ascoltatore che ci ha scritto per raccontarci una cosa un po' strana che gli è successa.
Questa è quasi una barzelletta. Mi viene prescritta un TAC col contrasto. L'età col contrasto in Lombardia si ottenevano dopo circa un anno e mezzo. Allora, vabbè, non avevo priorità e continuo a cercarla tutti i giorni sul fascicolo per vedere se salta fuori. Dopo circa due mesi ne salta fuori una a Voghera. Telefono a Voghera, prenoto la visita, il giorno della visita vado, mi presento allo sportello, pago il ticket, salgo le scale, metto la mano sulla maniglia del reparto dove dovevo fare la mia TAC, suona il telefono, squilla il telefono, rispondo, era il reparto, probabilmente mi stanno gridando perché sono in due minuti di ritardo. No, mi dicono, guardi, no, ma io, dico, guardi, io sono qui, sto entrando. No, no, guardi, noi le telefoniamo per dirle di non venire perché... noi questa visita qua, questo esame non lo facciamo. Come non l'ho fatto? Ho già pagato il ticket. No, ma noi non lo facciamo. Allora entro e mi si presentano medici, infermieri, cioè praticamente tutto il reparto, con io che mi sembrava di essere lo scemo del paese. Risultato, niente, la visita loro, l'esame lo fanno, ma soltanto su un'agenda interna. Ecco, sarebbe il caso di capire che cosa sono queste agende interne, perché a me sembra una gran presa per il culo.
E quindi comunque, lei che cosa ha fatto?
E a questo punto io ho insistito, ho detto no, io pretendo la visita perché ho già pagato il ticket, ma noi non gliela possiamo fare. Allora, però le possiamo creare una corsia preferenziale a San Matteo di Pavia. Dopo 15 giorni sono andato a San Matteo di Pavia, ho fatto la mia TAC col contrasto e sono venuto a casa con la TAC del contrasto fatta. Allora non è vero che non esistono, esistono.
Vittorio.
Beh, è una situazione assolutamente inaccettabile. La legge nazionale e le regole regionali sono precise. Se c'è una prescrizione, questo esame si può fare in tutte le strutture sanitarie o private, sanitarie pubbliche o private accreditate dove esiste la possibilità di fare questo esame. Non è che si può dire questo esame lo faccio solo a quelli che sono interni alla mia struttura, in cura presso la mia struttura. Se sei convenzionato, accreditato, devi fornire quel tipo di esame. Io suggerisco all'ascoltatore di scrivere al difensore civico regionale perché intervenga, perché fatti di questo tipo non devono accadere, non sono assolutamente accettabili. E come al solito si lascia spazio alle singole strutture per decidere quale servizio fornire e quale non fornire in base a dei criteri che non sono certamente assegnati e indirizzati all'interesse del singolo cittadino.
Andiamo adesso a parlare, Vittorio, come dicevi in apertura, andiamo a parlare di un argomento di cui ancora non abbiamo parlato qui a 37.2, cioè dei dispositivi medici che sarebbero appunto indossabili. Ne andiamo a parlare con il nostro ospite che è Maurizio Bardi, medico di medicina generale da poco in pensione. Bentornato Maurizio.
Grazie, grazie all'invito, ciao a tutti.
Ciao Maurizio, come facciamo con tutti i colleghi, ci diamo del tu.
Sì,
allora,
perfetto.
Noi ti abbiamo chiamato per commentare un articolo che è uscito su Sole 24 Ore un po' di giorni fa, del quale io ti riassumo alcuni aspetti. Attenzione, perché il mio riassunto è un compito difficilissimo, perché voglio evitare di nominare le aziende per evitare di fare pubblicità. Allora, si parla di alcuni strumenti che, messi sul nostro organismo, ci segnalano come vanno le nostre funzioni per vedere se funzionano in modo fisiologico o patologico. Si parla di un orologio che si gonfia al polso per misurare la pressione, il braccialetto che la legge di continuo la nostra pressione, l'anello che segue il sonno o lo stress, gli auricolari che diventano parecchi acustici. L'ultima novità riguarderebbe la misurazione della pressione. C'è un nuovo smartwatch che è capace di un monitoraggio pressorio di tipo ambulatoriale su 24 ore e che, a differenza di altri prodotti simili, non si limita ai sensori ottici per la misura, ma a un micro bracciale gonfiabile inserito nel cinturino. Si parla poi di un meccanismo addirittura per andare a verificare la nostra qualità del sonno. Ovviamente anche questo articolo dice che non si tratta di fare una diagnosi di una patologia, ma che segnalano la possibilità di alcune patologie, la possibilità. Allora, cosa hai da dirci sull'uso di questi strumenti?
Ma è difficile. Io distinguerei fondamentalmente due modi di usarli. Uno è un uso prettamente medico, per cui ci sono alcune persone con patologie che hanno bisogno di essere controllate nel tempo e quindi sotto sorveglianza medica possono usare questi strumenti per appunto per seguire l'andamento della patologia. Mettiamo il caso di qualche aritmia, mettiamo il caso della pressione, chiaramente questo non sostituisce la relazione, il rapporto medico-paziente, ma può essere utile per vedere come va determinata terapia, come vanno determinate patologie. Quindi questo è un campo assolutamente interessante che va anche incentivato, ripeto, senza togliere nulla a quello che riguarda la relazione medico-paziente e comunque il contesto umano in cui queste cose devono inquadrarsi. L'altro discorso è un uso personale, diciamo ricreativo, comunque del fatto che noi siamo abituati ormai a controllare tutto e quindi ci piace anche controllare la nostra salute e pensiamo di poterla controllare attraverso questi strumenti. Qui ci sono due fenomeni che io proverei a analizzare. Uno sono i benefici. I benefici sono francamente scarsi e sono la possibilità di diagnosticare patologie che non conoscevamo. Questa è una possibilità abbastanza remota, però potrebbe essere. Nello studio, tu non hai citato l'azienda, io se vuoi la posso citarla perché non sono parte in causa. Comunque l'unico studio grosso che è stato fatto ormai 6-7 anni fa dall'azienda che ha messo in moto questo, è uno dei primi dispositivi indossabili, e sono state arruolate 400.000 persone, di questo 0,5% ha avuto una segnalazione di una aritmia. Allora, di questi qui poi sono stati effettuati controlli e effettivamente il 34% di questo 0,5% è risultato avere una fibrillazione atriale. Quindi questo potrebbe essere una cosa che di qualche utilità, anche se noi sul piatto della bilancia dobbiamo mettere tutto il resto di persone a cui è stata fatta la segnalazione, quindi il 70% di quelli segnalati che non hanno avuto patologie, che sono quelli che intanto, quindi una cosa che ti provoca apprensione, che ti mette ansia, che ti induce a andare dal medico come minimo, andarci una volta e poi entrare in un circuito per cui ti rimane sempre il dubbio e entri in un filotto di esami e di controlli che secondo me comincia a 30 anni e finisci quando muori, perché questo è l'altro problema. Questo uno.
Scusa,
l'altro...
Maurizio, fermati un istante. E tu sai che io sono un appassionato e un maniaco di numeri. Allora, tu hai parlato di 400.000 partecipanti a questo studio. Hai detto che lo 0,5% segnava un'ipotetica aritmia. Lo 0,5% su 400.000 sono 2.000.
2.000 persone, più o meno 2.000 rotte persone.
Poi hai detto 2.000 persone, poi hai detto che di questi 2.000 a cui veniva segnata un'ipotetica aritmia, un terzo aveva l'aritmia. Quindi siamo su 680 persone avevano un'ipotetica aritmia su 400.000 partecipanti.
Sì.
Giusto?
Sì.
Ecco, c'è anche un problema quindi di numerosità, cioè per arrivare a individuare un'ipotetica aritmia sottoponi a questi controlli centinaia di migliaia di persone.
Certo, sì, questo è uno dei problemi, però appunto è uno dei problemi, questo qui è l'altro problema, ci sono altri alcuni tipi di problemi. Uno, c'è un problema di affidabilità, perché questo qui è stato l'unico studio in pratica fatto ormai di 6-7 anni fa, e altri studi non ne sono usciti sull'attendibilità di questi sistemi, che sicuramente sono sempre più sofisticati e sempre più precisi, però non abbiamo dati in mano per dire quanto sono precisi. L'altro poi è un problema, se voi ne parliamo dopo, di privacy, nel senso che tutti questi apparecchi hanno dei sensori che sono collegati fondamentalmente agli smartphone e quindi sono dati sensibili che sono a disposizione delle varie aziende che controllano sia i dispositivi che i telefoni. Però quello che a me interessa, mi preoccupa, è un po' la deriva culturale di questa cosa. A te piacciono molti numeri, quindi ti piacerà misurare le cose, ma io penso che noi stiamo un po' perdendo da un lato il concetto di salute inteso come benessere soggettivo, e quindi abbiamo bisogno da un lato di misurare sempre tutto e di avere la pretesa di avere tutto sotto controllo. Dall'altro questo ci fa perdere un po' anche il piacere delle cose. È uscito nel penultimo numero internazionale un articolo che ho qui davanti di Julian Baggini, che è un inglese, un giornalista e un filosofo, che dice: ormai noi facciamo le cose solo per il risultato che ci danno. E facevo questo esempio carino di questo tipo che al mattino abbraccia il compagno per 7 secondi, perché 7 secondi è il tempo necessario a produrre delle endorfine. Allora finisce che noi facciamo le cose perché per capire, non perché ci piace andare in montagna, ma per consumare tot calorie, per fare 1000 passi, per fare 800 metri di dislivello, e poi non conta più dove siamo, con chi siamo, contano appunto i parametri che ci misuriamo. Questa è una cosa che mi preoccupa tantissimo.
Certo, questo è un portare all'eccesso un meccanismo di controllo sul proprio organismo. Dopodiché siamo d'accordo tutti e due che andare in montagna serve, camminare serve. La mia passione per i numeri non è la passione per questi strumenti, anche perché leggo adesso un passaggio interessante, e cioè la stessa azienda produttrice indica, stiamo parlando di misurare la pressione, indica esplicitamente che il polso dove deve essere collocato l'orologio deve rientrare in un range di circonferenza definita. Bisogna poi tenere il braccio alzato col polso fermo all'altezza del cuore. Così è più difficile avere misure che sono scorrette rispetto a quelle misurate con lo sfingomanometro tradizionale o con altri strumenti. Cioè, alcune volte c'è anche il rischio di non saperli utilizzare bene o di non seguire perfettamente le indicazioni, e col rischio poi di trovarsi dei dati che non corrispondono alla realtà, giusto?
Sì, sì, certo, ma questo dipende appunto da molti fattori, appunto dal diametro del polso, dal sudore, dalla temperatura, ci sono parecchi fattori che intervengono sull'attendibilità delle misurazioni. Però io credo che noi appunto, cioè questa qui già la nostra società del controllo e della sorveglianza, ma il capitale ha fatto filotto, perché dalla società di controllo e della sorveglianza siamo passati a quella dell'autocontrollo e dell'autosorveglianza, che ci consegna comunque al mondo dei medicinali, dei medici e della medicina in generale, cioè ci autoconsegniamo, secondo me, a un mondo che non è il nostro, cioè che non è quello giusto. Non so se rendo l'idea.
Sì, ci autoconsegniamo, per dirla tutta, anche una logica di continuo acquisto, perché ovviamente qui parliamo di strumenti che vanno acquistati, che costano per svolgere questo tipo di funzioni. Ma c'è anche un altro elemento su cui vorrei ragionare con te. Un controllo così prolungato, che può durare anche tutte le 24 ore, non risulta da un punto di vista sanitario, clinico, anche come un potenziale fattore che provoca altri disagi, ad esempio lo stress? Come abbiamo la dipendenza dal cellulare, quello che continua a guardare il cellulare, non riesce a stare 5 minuti senza guardare se sono arrivati i messaggi e via dicendo. Non c'è anche il rischio che con questi strumenti il soggetto continui ad andare in ansia, in attesa di vedere i risultati, in attesa che magari possa suonare qualcosa? Cioè, questo rischia di rovinare anche la nostra quotidianità. Cosa ne dici?
No, sono perfettamente d'accordo. Quello che dicevamo prima, che tu alla fine non fai le cose per farle perché ti dà un piacere, ma le fai in funzione del risultato che pensi di portare a casa, cioè del fatto che tu pensi che avendo la pressione lì dentro o il ritmo cardiaco lì dentro e sono di un certo tipo, camperai di più e starai meglio. Quindi diventa una qualità della vita in funzione delle misurazioni. E parlavi di mercato, il mercato è poderoso, perché nel 2024 questo è stato un mercato di 120 miliardi di dollari, nel 2025 di 137, e si prevede nel 2034 sarà un mercato di 544 miliardi di dollari, con un aumento di vendite del 16% all'anno, quindi è una cosa poderosa, quindi questi ci passano sopra assolutamente su tutti i nostri dubbi.
Quindi precisiamo però che ovviamente diverso è il giudizio quando uno usa questi strumenti per una misurazione di una prestazione sportiva, oppure quando è sotto controllo clinico indicato dai medici. C'è un ultimo aspetto: è evidente che si pone il problema, lo dicevi tu, di privacy, perché l'accumulo di questi dati poi
Dove va? Possono queste aziende che raccolgono questi dati magari venderli a delle assicurazioni? Noi su questo ne sappiamo veramente molto molto poco. Mi pare che ci sia anche questo aspetto, direi, no?
Sì, assolutamente, assolutamente sì. No,
Va
quindi
bene.
ecco, dimmi.
Grazie. Sì, noi
No,
possiamo solo, se non c'è altro da aggiungere, ti ringraziamo moltissimo per averci aiutato a ragionare su questo nuovo argomento.
va bene, grazie a voi e
Grazie, grazie mille a Maurizio Bardi, medico di medicina generale, che è stato anche quest'oggi insieme a noi. E andiamo a cambiare argomento, Vittorio, e andiamo a parlare, come dicevi in apertura, di case di comunità. Diamo allora il bentornato al nostro prossimo ospite, che è Angelo Barbato dell'Istituto Mario Negri di Milano. Bentornato, dottore.
Grazie per l'invito, sono molto lieto di essere qui a parlare con voi.
Grazie, Angelo. Oggi abbiamo una serie di medici, quindi anche con te ci diamo del tu. Allora. È uscito il report dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, AGENAS, che dà i dati relativi al secondo semestre del 2025, quindi aggiornati al 31 dicembre. E dice questo il report a livello nazionale, che su 1715 case di comunità che dovrebbero essere costruite, solo 66 starebbero funzionando con tutti i servizi obbligatori attivi. Tutti i servizi si intende inclusa la presenza di medici ed infermieri, solo 66 su 1715, mentre altre 219 avrebbero tutti i servizi obbligatori attivi tranne la presenza di medici e infermieri. Questo per quanto riguarda le case di comunità. Per quanto riguarda gli ospedali di comunità, quelli previsti a livello nazionale sono 594 e solo 163 sarebbero funzionanti. Ora, l'insieme delle case di comunità, perlomeno non proprio tutte, ma almeno 1038 case di comunità e 307 ospedali di comunità dovrebbero essere in piena funzione entro il 30 giugno del 2026, cioè di quest'anno, perché dipendono dalla missione numero 6, quella intitolata Salute del PNRR. Pare quindi che siamo molto indietro rispetto agli obiettivi. Tu con l'Istituto Mario Negri hai studiato la situazione in Lombardia e quindi partiamo da qui. Quante sono le case di comunità funzionanti in Lombardia e quante di queste hanno all'interno medici e infermieri?
Dunque, l'ultimo rapporto che ci ha dato la Regione Lombardia ci dice che rispetto all'obiettivo di attivarne 196 entro il 30 giugno, ne risultano attive 146. Attive vuol dire che sono aperte, anche se non necessariamente soddisfano tutti i criteri che dovrebbero essere obbligatori per il loro funzionamento. Quindi 146 case di comunità attive, di queste in Lombardia solo 26 hanno tutti i servizi obbligatori funzionanti, quindi un numero molto basso. Se poi noi parliamo della presenza di medici e infermieri, che è chiaramente una cosa importante perché queste strutture possano funzionare nel modo con cui dovrebbero, la presenza medica 24 ore è garantita solamente in un quarto circa delle case di comunità che sono aperte nella nostra regione. La presenza infermieristica è in poco più di un terzo. Devo anche chiarire una cosa. Quando la AGENAS o la Regione dicono che un servizio obbligatorio è presente, noi non sappiamo, perché non ci sono dati più approfonditi, cosa vuol dire presente un servizio obbligatorio. La faccio semplice: se si dice che i servizi sociali sono presenti nella casa di comunità, ma se io poi vado a vedere che questo significa che c'è un assistente sociale qualche ora a giorni alterni, per le rilevazioni statistiche questo è un servizio obbligatorio presente, però a livello di funzionalità effettiva siamo lontani. La mancata presenza dei medici, se non in misura molto ridotta, è un grave problema, e se non verrà risolto questo metterà gravemente in difficoltà il funzionamento delle case di comunità. Noi sappiamo che è poco realistico pensare che fra 3 mesi le 53 case di comunità che mancano in Lombardia, 50 case di comunità che mancano in Lombardia saranno pronte. Questo non è pensabile. Quindi è ovvio che qui si parla anche di un lavoro che deve proseguire, che dovrà proseguire con risorse non più del PNRR, perché quelle scadono a giugno, ma con risorse delle regioni e dello Stato. Noi ci auguriamo che non si lasci cadere l'occasione di rendere effettivamente funzionali delle strutture che potenzialmente possono rappresentare una grande innovazione nel modello della sanità territoriale. Però questo richiede uno sforzo, richiede una volontà politica e richiede anche uno sforzo da parte dell'opinione pubblica e dei cittadini e di tutti coloro che si stanno attivando, e ce ne sono tante che noi abbiamo incontrato sul territorio, per premere sulle istituzioni e sugli organi di governo locali e regionali perché le cose si facciano.
Angelo, tu hai parlato di un terzo delle case delle case di comunità nelle quali vi sarebbero gli infermieri e un quarto i medici, ma questo un terzo e un quarto si riferiscono alle 146 case di comunità che la regione dichiara aperte, o un terzo e un quarto su le 26 che hanno tutti i servizi?
No, si riferisce a quelle 146 che la regione dichiara essere aperte. La regione dichiara che delle 146 che sono aperte, il 26% ha una presenza medica e il 36% una presenza infermieristica secondo i criteri del decreto ministeriale 77. Ovviamente se questo corrisponde alla messa in atto effettivamente di un modello integrato, partecipato, di gruppo e condiviso di lavoro, questo non è affatto scontato, perché i medici potrebbero essere lì ma lavorare isolatamente come singoli professionisti, come facevano prima nei loro studi. Quindi questo, diciamo che questo è un minimo che si dice essere stato raggiunto.
Quindi su 146 case di comunità aperte, gli infermieri sono attive. Gli infermieri sono presenti in circa una cinquantina, 48 più o meno.
53 per la precisione. In 53 ecco, ci sono gli infermieri. E i medici? Ci sono i medici. 39.
Quindi 53 gli infermieri, in 39 ci sono i medici e solo in 26 ci sono sia i medici che gli infermieri, il che vuol dire che da qualche parte c'è solo il medico, da qualche altra parte c'è solo l'infermiere, e comunque nella stragrande maggioranza c'è circa.
Sì.
Ecco, e negli altri 100 di quelle dichiarate aperte non ci sono né medici né infermieri. Allora, in una situazione
di base potrebbero esserci, ci sono poliambulatori specialistici. Però quello è un altro discorso, che non possono essere assimilati alla presenza dei medici di base. Quelli sono degli specialisti che già esistevano precedentemente, che sono stati dislocati nelle case di comunità.
Sì, sono stati spostati sostanzialmente degli ambulatori, ma noi parliamo in questo momento quando parliamo.
Non è però questo l'obiettivo delle case di comunità.
Benissimo, quindi quando noi parliamo di medici, in questo caso parliamo di medici di medicina generale. Quindi alla fine quelle case di comunità che hanno tutte le strutture, compresi medici e infermieri, sono solo 26. Tu dicevi, per andare avanti, terminare questo progetto delle case di comunità, terminato il PNRR bisognerà far riferimento ad altri tipi di risorse. Però io qui divento molto pessimista, perché se con i soldi del PNRR i risultati sono questi e non abbiamo raggiunto assolutamente l'obiettivo, figuriamoci quando bisognerà andare a cercare altri fondi in una situazione dove, come sappiamo, il welfare, la sanità, l'assistenza, i servizi sociali vengono continuamente tagliati per dare risorse invece alla politica di guerra, alle armi e alle spese militari. Quindi mi sembra che la data nella quale potremmo dire tutte le case di comunità previste sono funzionanti rischia di essere molto molto lontana.
Certamente. C'è necessità di uno sforzo politico e di un cambiamento di rotta nella politica sanitaria. Su questo non c'è dubbio. Tra l'altro teniamo presente che le risorse del PNRR erano sostanzialmente destinate a investimenti nel campo edilizio e tecnologico. Quindi già anche con i fondi del PNRR il reperimento delle risorse umane, che sono il cuore dell'assistenza sanitaria, e non era facile. Ora, perché queste risorse si attivino, ci vuole una inversione di tendenza nella politica sanitaria.
Benissimo, e questo era l'obiettivo anche della grande mobilitazione cui abbiamo partecipato di sabato 11 aprile, e questo sarà uno dei temi che noi porteremo anche sui tavoli della regione, chiedendo come Lombardia Sicura anche un incontro con la giunta, con l'assessore, per mostrare le cose che non funzionano, fornire loro dei dati, perché mi pare che non vadano molto a raccoglierli sul territorio, e a fare delle richieste precise, tra le quali quelli che riguardano le case di comunità. Grazie moltissimo per il tuo contributo.
Grazie, grazie Angelo Barbato.
Buon lavoro, ciao.
Altrettanto, ciao. Grazie Angelo Barbato dell'Istituto Mario Negri di Milano. .37.2 Radio Popolare, andiamo a parlare delle cosiddette dimissioni selvagge. Di che cosa si tratta, qual è la situazione, lo andiamo a chiedere a Laura Valsecchi di Medicina Democratica, che torna a trovarci. Allora, la parola a lei.
La situazione sicuramente è sempre molto molto più difficile, perché c'è sempre meno un'attenzione e una presa in carico come si deve per le persone anziane non autosufficienti, così come per le persone con una grave disabilità. Certamente la prima cosa, ci sono percorsi diversi che devono essere affrontati a seconda anche proprio un po' della situazione. Noi come Medicina Democratica, ma anche altre associazioni, abbiamo predisposto dei format, delle lettere, che per arrivare proprio a fare un'opposizione quando il reparto vuole dimettere quella persona e non c'è la possibilità che ritorni a casa, che ci sia l'assistenza, che ci sia organizzato nel territorio o in un'altra struttura o riabilitativa o come RSA che possa prendere in carico questa persona che ha dei bisogni sanitari e assistenziali, noi consigliamo di fare opposizione tramite una lettera che viene inviata chiaramente alla direzione sanitaria di dove è ricoverato o ricoverata la persona, alla direzione dell'ATS del territorio, quindi che ha di residenza della persona stessa. Questa lettera appunto è un form che spiega che la persona ha avuto è in questa condizione, ha questa età, non è autosufficiente, ha dei bisogni sanitari, riabilitativi, assistenziali, che la legge 833, ancora la nostra legge di riforma sanitaria, prevede ai primi articoli che le cure siano garantite fino a quando si è risolto il problema, ma risolto il problema per alcune persone può anche essere quello di dover continuare o una riabilitazione o continuare uno stato di assistenza e di cure, perché non c'è possibilità di guarigione, di recupero, però chiaramente queste persone devono essere curate e assistite. Per cui una lettera che viene inviata a questi direttori e anche al direttore del reparto naturalmente, e che viene inviata anche al difensore civico regionale. Questo è proprio la situazione più forte di opposizione. Poi chiaramente,
e questa lettera la troviamo, Laura, sul sito di Medicina Democratica.
Sì. L'altra cosa importante che ci tengo a dire è che questo riguarda anche più situazioni. Quando la persona è a casa, la persona anziana, malata, non autosufficiente, quando la persona è ricoverata, quando la persona è in riabilitazione, no? Le diverse situazioni che possono capitare, noi dobbiamo cercare di individuare un assistente sociale, che sia del reparto, che sia del territorio, che sia il settore fragilità della casa della comunità, dobbiamo cercare di far funzionare queste case della comunità, dove ci deve essere il settore fragilità, dove al suo interno ci devono essere queste figure di riferimento, l'assistente sociale, l'infermiere, che con i quali si deve interagire sia proprio per tutta la situazione dei bisogni e proprio anche per poi tutta la parte di anche burocratica, di pratiche che la persona e i suoi familiari devono essere anche accompagnate, perché certo, è sempre, è tra l'altro soggetta a modificazioni continue, per cui certo, no, vedi l'invalidità, certo, vedi tutte le procedure, per cui bisogna che riusciamo, l'assistente sociale dell'ospedale, l'assistente sociale del comune, l'assistente sociale della casa della comunità, così come queste altre figure, bisogna riuscire ad attivarle, che ci siano, a interagire con loro e a poter portare avanti quella che è una presa in carico completa, che prevede anche una valutazione multidimensionale, per cui di tutti i bisogni, di tutte le necessità, che sono sempre necessità sanitarie, per cui è un diritto alla cura e deve essere riconosciuto, e necessità assistenziali, no? Ma non è perché poi qui ripenso anche purtroppo alla legge nazionale sulla non autosufficienza che è passata, non è la logica dell'assistenza che deve essere in capo al sociale, che poi prevede il pagamento, che prevede tutte delle difficoltà ulteriori, è la cura sanitaria che si deve a una persona che ha delle patologie, delle pluripatologie come hanno le persone anziane, che non guariscono ma che si devono curare, e chiaramente nel tempo X, e quindi ci vogliono tutti gli interventi necessari di carattere certo, sanitario garantiti.
Certo. E senti, invece a volte capita che l'ospedale dica al paziente che deve andare in una RSA oppure in un centro di riabilitazione, come dicevi tu prima. In questo caso chi è che deve organizzare il passaggio diretto dall'ospedale all'altra struttura?
Allora, se è ricoverato è chiaramente sempre il reparto con un assistente sociale, coinvolgendo bene la famiglia, che trova il centro di riabilitazione che deve seguire l'iter riabilitativo o la RSA nel territorio più vicino alla residenza della persona o del nucleo familiare. Questa è la teoria, perché chiaramente sappiamo che anche le RSA poi hanno una lista d'attesa, oltre al non attuare come si deve questo passaggio con, ripeto, la valutazione multidimensionale, che dovrebbe essere quella che stabilisce anche le necessità e i bisogni, e da qui anche diciamo la retta, no, delle RSA, ma in realtà queste RSA sono comunque strapiene, per cui succede frequentemente che se c'è l'urgenza di trovare un posto, le persone anziane vengono inviate in posti che sono completamente privati e non sono posti accreditati, e quindi qui si creano ulteriori problemi. Però diciamo che il tutto dovrebbe essere, ripeto, c'è la 833, ma anche il LEA del 2017, i livelli essenziali di assistenza, che stabiliscono che l'equipe, no, multiprofessionale dove è ricoverata la persona debba prendere i contatti, far eseguire una valutazione e passare la persona quando c'è bene il posto e quando viene garantita di tutto quanto.
E se però questo non accade, in questo caso cosa si può fare?
Ritorniamo sempre un po' all'opposizione tramite le lettere, oltre che un continuo cercare di parlare con le persone dico giuste, nel senso che da una parte hanno una figura professionale che prevede la loro competenza e il loro dover essere coinvolte, dall'altra anche un poco di attenzione e di disponibilità a seguire un certo tipo di percorso. Certamente, almeno le situazioni che mi sono capitate, te le devi sempre un po' costruire, cercando relazioni, cercando, no, di trovare il percorso corretto, giusto, protestando, sì, ma chiaramente cercando proprio, diciamo, di imporre, tra virgolette, le soluzioni. Certo. Però molto spesso bisogna ricorrere proprio all'opposizione forte con la denuncia, e quello in linea di massima blocca, però non è sufficiente, perché poi c'è una persona che deve essere comunque accompagnata.
Certo, no? Certo, però non è neanche facile, come diciamo sempre, scrivere le lettere, insomma, cioè, bisogna riuscire a farlo.
Sì, poi c'è sempre anche il discorso che il familiare viene colpevolizzato in un modo o nell'altro, già uno si sente in estrema difficoltà, no, per tutta la situazione. Certo. Queste situazioni portano anche psicologicamente a sentirsi anche colpevolizzati, per cui diventa ancora più difficile seguire determinati percorsi.
Cambiamo argomento e in chiusura di trasmissione andiamo a parlare di uno sportello di cura per caregiver, uno strumento online gratuito appunto al fianco dei caregiver, che è realizzato dall'Unione Buddista Italiana. Allora diamo il benvenuto ad Anna Livecchi dell'area cura di Unione Buddista Italiana e referente per lo sportello di cura UBI. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno. Allora, intanto ci teniamo a sottolineare appunto che è uno strumento gratuito. Di che cosa si tratta? Abbiamo detto uno strumento online, come si utilizza e a chi è rivolto?
Lo sportello Cura UBI è uno strumento dedicato al caregiver per orientarlo nel momento in cui si trova a doversi destreggiare, per trovare immediatamente risorse subito disponibili, come articoli che lo possono un po' orientare su varie tematiche, che possono essere le norme, i diritti, le diagnosi, cosa vuol dire essere caregiver, e anche una lista di associazioni del terzo settore più vicine, quindi è una lista che è disponibile in questo momento in alcune regioni d'Italia. Nel corso del 2026 sarà poi disponibile in tutte le regioni, e inoltre c'è un servizio telefonico disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in cui viene offerta assistenza di diverso tipo, assistenza psicologica, anche assistenza pratica, legale, fiscale, con esperti che possono immediatamente rispondere a quelli che sono i bisogni del caregiver. Tutti questi servizi sono assolutamente gratuiti.
Quindi è uno sportello al quale può rivolgersi il caregiver chiedendo informazioni su come svolgere la sua attività, se ho capito bene, sia da un punto di vista legale, sia da un punto di vista eventualmente amministrativo. Ecco, i riferimenti delle associazioni invece possono essere utili per che cosa? Cioè, perché un caregiver dovrebbe contattare quali associazioni?
Ma allora, ci siamo resi conto, allora, intanto senz'altro il supporto che riceve immediatamente è pratico, amministrativo, legale, ma anche psicoemotivo, quindi ci sono anche psicologi che supportano anche quella dimensione là, che è estremamente importante. Le associazioni del terzo settore sono una risposta in realtà molto forte. Ci siamo resi conto che nella complessità del sistema a volte pochissimi conoscono questa realtà delle associazioni del terzo settore, che sono spesso associazioni di ex pazienti o di persone che sono state caregiver che mettono a disposizione il proprio tempo, le proprie competenze con chi si trova a passare una situazione simile, e quindi sono l'assistenza che viene data è rivolta sia ai pazienti che ai caregiver, quindi nella mappatura immediatamente nello sportello cura UBI si possono vedere quali sono i servizi per il paziente e quelli che sono i servizi per il caregiver, in cui possono esserci servizi di orientamento, gruppi di automutuo aiuto, servizi psicologici, e quindi nello smarrimento totale, nella solitudine che si trova a fronteggiare il caregiver, in realtà si trova a parlare subito con qualcuno nel territorio che ha già passato o sta passando una situazione simile, quindi risponde davvero e crea una situazione di rete immediata tra caregiver.
E il caregiver può rivolgersi a questo sportello per qualunque patologia del suo assistito, ovviamente, o in particolare vi concentrate su alcune patologie?
Allora, siamo partiti con oncologia, Alzheimer e spettro autistico pediatrico. Abbiamo creato quindi queste due patologie, il disturbo autistico pediatrico, anche per parlare a caregiver che hanno spesso età diverse e a volte anche bisogni diversi. Chiaramente un caregiver che assiste magari un genitore anziano con l'Alzheimer ha dei bisogni, un giovane caregiver che ha avuto una diagnosi per il proprio bambino di autismo magari ha degli altri bisogni. In realtà poi moltissimi servizi, quindi orientamento psicologico piuttosto che la consulenza legale, poi risponde un po' a tutte le patologie, perché il caregiver si trova magari a avere simili necessità che sono trasversali. Sicuramente i piani sono nel futuro di aprirci a sempre maggiori patologie e disturbi, e quindi anche le risorse, gli articoli che sono disponibili all'interno dello sportello nel tempo includeranno sempre maggiori patologie e disturbi.
Un servizio quindi che può essere estremamente utile per persone che spesso sono abbandonate a se stesse. Ecco, puoi indicarci il sito dove andare a guardare per avere informazioni?
Certo, il sito è www.ubicura.it, si accede da lì direttamente alla sessione sportello e alle risorse appunto disponibili per il caregiver.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie moltissimo.
Anna Livecchi dell'area cura dell'Unione Buddista Italiana è referente appunto per lo sportello Cura UBI. Grazie ancora. 37.2 finisce qui, noi ci troviamo settimana prossima con una nuova puntata. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittoria Agnoletti.